Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air da Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono c'è Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi, ovviamente in regia. Oggi ci inoltriamo in un argomento che non viene trattato da nessuno, così come opening della puntata, ossia Donald Trump. Perché nonostante la tregua di 90 giorni annunciata un mese fa, il Donaldino torna a picchiare duro sul tema dei dazi e adesso lancia l'offensiva anche nell'ambito dell'industria cinematografica al grido. Vogliamo film realizzati in America di nuovo, con l'obiettivo di difendere il comparto statunitense dalla delocalizzazione delle produzioni. Il presidente USA ha autorizzato il Dipartimento del Commercio e il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti ad avviare immediatamente un processo per l'istituzione di una tariffa del 100% su tutti i film che arrivano nel paese e che sono prodotti in paesi stranieri. Secondo lui Hollywood sarebbe stata devastata, eccola là, da registi e studios statunitensi che lavorano all'estero e si tratterebbe di una minaccia alla sicurezza nazionale. L'annuncio è stato dato sulla piattaforma di sua proprietà che si chiama Truth, che sembra una presa in giro. Via Silvia!
Allora, intanto ci prendiamo un po' un rischio a parlare di questo argomento perché ogni giorno ci sono delle novità, ogni giorno cambia idea. Per esempio ieri, durante un incontro con il nuovo premier canadese ha detto che sui dazi, da Donald Trump ovviamente, ha detto che sui dazi saranno flessibili, però perché probabilmente se c'è qualche errore devono rimediare. Insomma, praticamente... c'è questo tema che insomma cambia spesso idea.
L'annuncio ha avuto come primo effetto il calo delle azioni degli studios come Disney, Paramount, Netflix, Warner Bros, Discovery e Comcast. Attualmente non ci sono dettagli su come saranno calcolate e applicate le tariffe, ma secondo le analisi di marketer è probabile che vengano colpiti direttamente gli incentivi finanziari forniti da governi non statunitensi, con un impatto sulle spese di produzione domestica che aumenterebbero senza il beneficio degli incentivi fiscali internazionali, così da eliminare potenzialmente le produzioni a medio budget. Gli studios USA probabilmente dovranno pagare di più per girare i film all'estero e questo si rifletterebbe sul consumatore finale, paga pantalone, con impatti anche sui servizi streaming, per esempio aumento dei costi di abbonamento.
Quindi ci sarebbero perdite di ricavi per studios e piattaforme e cali del mercato complessivo con meno investimenti e meno progetti. Bene, tra l'altro, ecco. Per gli analisti l'industria cinematografica, che già sta facendo fatica a recuperare i livelli del prepandemici, ne sarebbe a questo punto realmente devastata. Il grande danno che ne deriverebbe per le produzioni con budget moderati, che di solito si affidano a finanziamenti internazionali e alle agevolazioni fiscali, che verrebbero meno tra l'altro, per non parlare della distribuzione all'estero. E come ciliegina sulla torta, senza la concorrenza il pubblico americano avrebbe accesso a un'offerta molto più limitata e omologata.
La prossima puntata sui dazi chissà chi riguarderà, che settore, magari quello floreale. Secondo me fino a un certo punto lo meno, vanno a menarlo.
No, sabato ci sarà un incontro con i rappresentanti del governo americano, con rappresentanti del governo cinese, perché stanno crollando i commerci tra i due paesi e a quanto dicono gli analisti sarebbero più gli Stati Uniti a perdere in questa guerra. Comunque staremo a vedere cosa succede.
Donald, non tirarla troppo per le lunghe che sennò ti menano. E noi invece, i Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, iniziamo la nostra giornata musicale con l'album di Friend of a Friend. Sono un duo, lei si chiama Claire Molek, è sempre stata un po' inquietante con la sua voce da soprano cristallino, un po' cavernosa anche, un suono che ricorda quello di Beth Gibbons, che andremo a vedere, Silvia, il prossimo luglio qui a Milano. Il partner è Jason Savsani, sono arrivati al terzo album che hanno deciso di registrare in una notissima casa infestata da fantasmi di Chicago. L'album si chiama Desire e la canzone è Oasis.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Qualcuno continua, Silvia, a storcere il naso nei confronti dell'influencer marketing.
Ma chi è questo qualcuno?
Perché infatti sarebbe da dirgli che è una leva sempre più determinante per le sorti della comunicazione e del marketing, da qualcuno definita una vera e propria giungla però, è ricca di possibilità ma anche di controversie. Sono un po' discorsi superficiali oppure... c'è una mancanza di regole. In ogni caso serve una professionalità più forte, sempre più profonda, anche a livello di conoscenza. Sono tutte qualità, caratteristiche che caratterizzano Jungler, che dal 2019 svolge un servizio sempre più approfondito di supporto strategico, creativo e operativo nelle campagne realizzate con influencer e creator, nel segno della trasparenza e della misurazione. Ne parliamo con Irene Gin, co-founder e oggi anche socia unica dell'azienda. Mi sbaglio, Irene? Buongiorno da Davide Secchi e Silvia Antonini.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, questo influencer marketing, è chiaro che le controversie le conosciamo tutti, tra applausi e abiure, diciamo così. Come è maturato negli ultimi tempi e cosa invece comincia a non funzionare più?
Beh, allora, sicuramente possiamo dire che l'influencer marketing in questi ultimi anni ha subito proprio una profonda trasformazione, sia da parte delle aziende che, come dicevate voi, sta diventando un'attività, l'influencer marketing, una percepita veramente importante per poter comunicare con le nuove generazioni soprattutto, e questo diventa quindi un ruolo sempre più centrale nelle strategie proprio di queste aziende. E dall'altra parte gli stessi creator, quelli che prima venivano appunto definiti creator e influencer, oggi sono proprio un ruolo professionale. Addirittura proprio a inizio mese è uscito un vero codice Ateco dedicato a questa nuova professione del creator e dell'influencer, e questo può far capire un po' l'indirizzo che stanno prendendo appunto questa figura, e addirittura sono uscite delle linee guida proprio dell'Agicom. Di questo ne abbiamo parlato tantissimo nel 2024, e oggi si può proprio parlare appunto del ruolo dell'influencer marketing, che c'è sia per le aziende, come dicevo prima, sia appunto per questa nuova figura professionale che è il content creator. Dall'altra parte però possiamo dire già che ormai fare influencer marketing solo perché va di moda non ha più senso, no? Perché noi stessi, come posizionandoci come pubblico, siamo sempre più consapevoli, attenti, no? Siamo alla ricerca di contenuti autentici, e perché questo strumento di marketing possa avere efficacia, ovviamente sta a aziende come la mia, e cercare di guidare la promozione in modo sempre più credibile, e comunque creare delle campagne che siano basate comunque anche su coerenza dei messaggi, sui valori che vogliamo trasmettere, e soprattutto dare anche una struttura e un'analisi sempre più appropriata a questo tipologia di strumento.
Allora, fino a, insomma, agli inizi, diciamo, di questa figura, di questo nuovo modo di fare comunicazione, gli influencer erano personaggi famosi, tuttora ci sono molti personaggi, grandi personaggi, che fanno anche questo lavoro. Però, se non sbaglio, il mercato si sta orientando molto di più su persone che hanno anche un seguito magari inferiore, che siano più verticali, che siano più le persone della porta accanto, non so come dire, mi viene un po' da definirli così. È vero questo? Gli clienti cosa chiedono? E voi che tipo di strategie proponete?
Assolutamente. Allora, innanzitutto, come dicevi tu giustamente, influencer all'inizio erano un po' quello che venivano definite le celebrity, no? I personaggi che arrivavano anche dalla televisione e poi avevano un'influenza sul web. Oggi in realtà questa condizione è un pochettino più ribaltata, nel senso che gli influencer nascono appunto come da persone normali che attraverso i social riescono a diffondere le loro passioni, riescono a diffondere la loro autorevolezza, no? A me piace anche molto spesso definire l'influencer proprio come una persona che ha un'autorità e una consapevolezza di un determinato tema, quindi faccio l'esempio, non so, l'influencer travel che parla dei viaggi, l'influencer food che dà magari consigli su ricette. Questo vabbè, sicuramente tutti noi abbiamo provato almeno una ricetta, no, andata virale nei social negli ultimi tempi, e un po' da questa consapevolezza della ricerca di autenticità delle persone nasce un po' il nostro servizio di accompagnare i nostri clienti nel creare qualcosa che sia efficace per il loro pubblico, che sia credibile, perché alla base di tutto c'è proprio questo rapporto che si crea tra l'influencer e il pubblico che loro segue, l'influencer, e quindi è una sorta di, chiamiamolo, fiducia, no? Una fiducia che poi va a creare una community, e proprio per questo noi di Jungler cerchiamo di dare un supporto consulenziale 360 gradi alle nostre aziende. Quindi non ci limitiamo semplicemente magari a selezionare e cercare gli influencer e attivarli, ma proprio cerchiamo di dare un'analisi magari del mercato di riferimento in cui sono appunto le aziende, cerchiamo di captare le tendenze del mercato, di dare anche degli aiuti o degli supporti, dei consigli su idee creative da sviluppare che siano poi effettivamente coerenti e rispecchino davvero l'identità del marchio, anche perché appunto, come vi dicevo prima, noi consumatori stiamo diventando diventando sempre più attenti, proprio perché appunto sempre più abituati al consumo di contenuti media, quindi per questo motivo è anche importante cercare sempre di preservare un po' questa identità del marchio e avere una coerenza con i valori di, appunto, del marchio e anche dell'influencer. Quindi da parte nostra c'è proprio la volontà, un po' dal nostro nome, di mettere un po' ordine a questa giungla degli influencer e appunto tirar fuori essenzialmente tutto quello che possiamo tirare a livello di impatto positivo anche in questo strumento di marketing.
Step by step, Irene, se io fossi in questo momento un'azienda e chiedessi un favore, appunto un sostegno da parte vostra, come viene organizzata l'offerta? Cosa mi concedete? Cosa mi date?
Allora, sicuramente quello che noi andiamo a fare, come dicevo prima, è un'analisi, prima ancora di partire dalla parte di influencer, cerchiamo di dare un'analisi del mercato a 360 gradi, quindi non solo lato influencer, ma proprio sulla ricerca dei trend, sulla ricerca del pubblico di riferimento, perché molto spesso non è scontato il pubblico di riferimento sui social rispetto a quello che magari un prodotto ha appunto sul mercato fisico. Cioè, molto spesso sicuramente avrete visto anche voi, no? Prodotti andare totalmente virali in magari delle nicchie di riferimento che non erano scontate, e questo è quello che noi andiamo a fare. Quindi andiamo proprio a analizzare un po' i competitor, andiamo a analizzare anche i competitor indiretti per vedere come si comportano, e quindi il nostro supporto, da quello che vi dicevo prima, che all'inizio era un pochettino più rivolto solo all'influencer marketing, ha essenzialmente si è aperto in un respiro molto più ampio in questi ultimi anni, no? Quindi oltre appunto alla gestione delle campagne di influencer marketing, andiamo proprio a dettare una strategia completa che possa essere molto specifica quando magari viene richiesto, anche su tematiche o fasce d'età precise, no? Quindi la fortuna che abbiamo, grazie all'evoluzione di questo dell'influencer marketing, ma dei social in generale, è proprio riuscire a essere molto specifici anche sia sui temi sia sul lato generazionale, no? Addirittura si dice che la nuova generazione Z sia quasi irraggiungibile tramite canali televisivi, e quindi diventa proprio fondamentale cominciare ad abbracciare per le aziende anche strategie appunto di influencer marketing che possano andare a contattare, a comunicare, a parlare con questo nuovo pubblico sempre più importante anche a livello di spesa, no? E quindi la nostra offerta si è aggiornata sicuramente rivolgendosi a pacchetti di consulenze per comunque andare a comunicare con queste nuove generazioni, a nicchie più specifiche di utenti, di interesse, e quello che noi cerchiamo di fare è sempre appunto di essere molto veloci, come sicuramente avremo appunto intuito tutti. Il mercato sta cambiando veramente molto rapidamente, e sta a noi anche cercare di trovare sempre degli strumenti, cercare sempre appunto strategie per seguire un po' questa velocità di mercato e essere un po' sempre al passo coi tempi.
Ma in questo mestiere e mercato che cambia così rapidamente, come sappiamo e come è anche intuitivo, però quali sono, diciamo, i punti fermi e quali sono le tendenze che si stanno affacciando e che potrebbero diventare altri punti fermi?
Allora, sicuramente uno o comunque due punti fermi che vedo ormai appunto da più di 5 anni a questa parte sono innanzitutto la genuinità della relazione, no? Che cresce tra appunto la community e l'influencer, e questo sicuramente è alla base di qualsiasi strategia marketing, no? Quando nel momento in cui scegliamo o noi o comunque l'azienda l'influencer più adatto per la campagna, si va sempre a studiare quanto sia in un certo senso autentica questa relazione. E poi mi verrebbe anche da dire che tutta la parte di comunicazione e di storytelling rimane importante, sempre appunto per rimanere sul filo della credibilità appunto degli influencer, essendo loro appunto esperti in un determinato settore. Tra le tendenze più rilevanti posso dire che sicuramente avrà sempre più spazio tutta la parte di social commerce, ovvero i social network che diventano sempre più veri e propri negozi loro stessi, no? Giusto questo anzi, da nemmeno un mese è uscito in Italia il TikTok Shop, no? Quindi TikTok essenzialmente è riuscito a creare per la prima volta un funnel completo, no? Della vendita di prodotti tramite l'influencer marketing, e questo è molto importante e molto significativo su quello che potenzialmente potrebbe diventare un nuovo caposaldo appunto dei prossimi trend. Io ho origini cinesi e quello che posso dire è che vabbè, TikTok Shop in Cina ormai esiste da diversi anni, e mi fa sempre molto sorridere che quando parlo magari con mia madre o con mia zia, no? Quando appunto sono in Cina e chiedo magari dove hai comprato questo oggetto, loro rispondono sempre su Douyin, che sarebbe TikTok Shop, no? Quindi questa è un po' la trasposizione di quello che sarà magari fra uno o due anni per noi, no? Quindi cioè, chiedere a un'amica dove l'hai comprato e sentirsi rispondere TikTok Shop. Quindi questo può far capire sicuramente che il ruolo del social commerce, ora io ho parlato di TikTok Shop, ma probabilmente ci sarà un'implementazione, magari mi aspetto anche su altri social, diventerà sempre più normale, più di uso comune. E poi ovviamente non possiamo non menzionare l'intelligenza artificiale.
Ecco, infatti stavo appunto per chiedere.
Assolutamente, sicuramente già da oggi è sempre più comune utilizzare appunto software o comunque collegate all'intelligenza artificiale. Sono sicura che appunto anche sotto questo punto di vista diventerà un caposaldo, l'utilizzo di appunto intelligenza artificiale, di tool e strumenti diventerà sempre più comune. Per io penso che sarà semplicemente, almeno nei prossimi anni, per semplificare i processi e velocizzare i processi, però ecco, già stiamo vedendo in Italia la nascita di alcuni virtual influencer, quindi sarà sicuramente interessante vedere anche un po' come sarà il sentiment, no? Come si può dire, delle persone rispetto a proprio queste tipologie di nuove figure.
E con tutte le controversie però che sono legate a questo, perché leggevo qualche tempo fa che c'è un problema a proposito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare dei fake di personaggi famosi che fanno pubblicità dei prodotti.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti appunto, come ogni adozione, no, di cose innovative, ci sono anche questi rischi e pericoli. Oltre appunto a questa, la generazione di immagini appunto di personaggi fake o comunque pubblici, ma appunto con immagini fake, io mi rivolgo anche magari anche a quando vengono generate immagini o comunque tracce audio, di cui ora un po' è area grigia, no? Su tutta la parte di diritti di utilizzo, certo, appunto di queste immagini, o appunto da dove vengono essenzialmente prese. Quindi sicuramente sarà un tema molto molto spinoso, però super importante nei prossimi, a questo punto ti direi addirittura nei prossimi mesi, perché è uno strumento che viene utilizzato ormai praticamente quotidianamente, e quindi sarà fondamentale come sempre poi cercare di regolamentarlo prima possibile, premesso che appunto la velocità ci consenta di poterlo essenzialmente regolamentare prima possibile, ecco.
Prima di chiudere facciamo un piccolo riepilogo del vostro 2024 e capiamo i focus, Irene, del 2025 per quanto riguarda Jungler.
Assolutamente, allora per noi Jungler il 2024 è stato proprio un anno di passaggio molto importante, perché ci siamo trasformati in società benefit, che forse non è molto comune appunto tra le società di influencer marketing, però noi volevamo proprio, abbiamo proprio riflettuto negli ultimi anni su come potessimo lasciare un po' il segno, no? All'interno di questo mercato che cambia velocemente, e quindi la nostra volontà era proprio quella di cercare nel nostro piccolo di generare un impatto positivo sia un po' per le aziende con cui ovviamente lavoriamo, ma anche per gli influencer. Quindi quello che noi cerchiamo di fare essenzialmente è cercare di inserire all'interno di tutto il lavoro che facciamo qualcosa che possa dare un riscontro positivo anche alla società, all'ambiente, ai creator con cui noi collaboriamo. Quindi, non so, faccio banalmente un esempio, un focus molto forte sulla trasparenza, quindi cercare di dare anche la possibilità a tutti i creator e gli influencer di poter avere un quadro completo di tutto quello che è a livello di normative, linee guida o comunque a livello appunto di trasparenza e verso appunto la loro community attraverso, non so, dei contratti, dei documenti o se no un supporto per i nostri appunto i miei dipendenti, quindi agevolazione a livello anche proprio di welfare aziendale e, come vi dicevo prima, la sensibilizzazione riguardo a proprio questi temi che, come dicevamo noi, sono in continua evoluzione e quindi hanno bisogno anche a livello di trasparenza, di un supporto molto concreto da parte appunto della nostra azienda. E infatti per noi il 2025 sarà molto importante e i nostri obiettivi sono anche molto chiari, vogliamo proprio cercare di fare in modo che l'influencer marketing possa essere vista come più etica, più responsabile anche in un certo senso da parte appunto delle aziende e dei creator e soprattutto cercare di dare un orientamento un po' a lungo periodo, quindi utilizzare questo strumento non solo perché appunto va di moda, ma realmente cercare di utilizzarlo e cercarlo di integrare al meglio appunto nei piani di marketing di tutte le aziende. E ovviamente la stessa cosa vale per l'intelligenza artificiale e tutti gli strumenti, no? Cercare di integrarli in modo consapevole, che secondo me è un po' tutto l'obiettivo di cercare di dare un impatto positivo sulla società attraverso appunto l'utilizzo di questo strumento.
Quindi c'è un po' ancora di freno da parte, nella mentalità proprio del pubblico, ma non solo del pubblico ma anche dei clienti, nel considerare magari l'influencer marketing come una sorta di one shot, mentre voi cercate proprio di creare una situazione, come hai detto tu, di lungo termine.
Assolutamente sì, secondo me, come vi dicevo prima, la potenza dell'influencer marketing è proprio questa relazione, questo legame di fiducia che hanno con le persone che seguono gli influencer, quindi proprio per poter, tra virgolette, sfruttare questa forza, questo potere che hanno gli influencer, secondo me diventa essenziale cercare di raccontare, di creare appunto una conversazione, uno storytelling all'interno di un prodotto, all'interno di un servizio che possa essere unita in modo molto coerente con la comunicazione dell'influencer, e questo non si può fare one shot, ma ha bisogno proprio di una continuità. Noi già oggi facciamo appunto campagne che possono durare anche un anno, dove cerchiamo di appunto di inserire in modo molto, come si suol dire, organico, no? All'interno del racconto degli influencer i prodotti da sponsorizzare, perché appunto diventa fondamentale per anche il pubblico non vedere le stesse pubblicità patinate magari della televisione, tale per cui appunto i social network sono diventati poi oggi molto importanti proprio grazie alla loro genuinità, no? Di comunicazione.
E allora un nuovo step verso un nuovo tipo di influencer marketing con Irene Jean, co-founder, responsabile dell'azienda Influencer Marketing Jungler, oggi ospite di Leonel de Sando Vadivi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla nostra prima pagina del Daily Net. Grazie Irene,
grazie,
buon lavoro, buona continuazione.
A presto, grazie.
Mille. Buon lavoro, grazie mille.
il buongiorno si vede dal mattino.
Daily on Air del Sandova TV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo ascoltato la nuova proposta di Lyle Neal, che è una ragazza nata in Virginia, trasferitasi a Los Angeles, che fa, diciamo così, art pop, che abbraccia elettropop, il territorio anche lo fai. Qualcosa di gotico, decostruisce l'R&B, si dice. L'album si intitola Altogether Stranger, la canzone che abbiamo ascoltato è Wild Waters. Intanto non dimenticate di frequentare le nostre produzioni, i nostri quotidiani Daily Media, Daily Net, il nostro mensile, il Daily Magazine, curato da Silvia Antonini, il sito Daily Online che racchiude la pagina Daily On Air, dove ci sono tutte le 258 puntate del nostro format. E poi non dimenticate anche la possibilità di sentirci sulle tre piattaforme di streaming più importanti, Spotify, Amazon e Apple, con Daily On Air Podcast in onda da dicembre. Ormai sono 5 mesi e più che siamo protagonisti anche in streaming. E adesso è il momento delle notizie, un best, facciamo così, delle notizie che trovate oggi sul Daily Media e sul Daily Net. Tulip e Ad Caora, che celebrano con un formato ADV su misura il successo del Carbonara Day, una creatività interattiva pensata per valorizzare i prodotti del brand, attivata all'interno del Value Network di Ad Caora, l'ecosistema editoriale premium che connette i brand a contesti di alta qualità e audience profilate. Ottimi risultati, engagement rate del 4,4% e CTR del 2,8%.
Allora, sta per accadere un cambiamento abbastanza importante
epocale
nel mondo delle agenzie media internazionali, perché WPP è in procinto di dare un nuovo nome a GroupM, che è l'agenzia, diciamo, è la struttura che si occupa di data intelligence del gruppo. La chiamerà WPP Media prima dell'estate, perché sta appunto operando una iniziativa di consolidamento.
Dobbiamo approfondire questa situazione. SoundCloud affida ad Azerion la pubblicità in Italia e altri mercati chiave in Europa. La piattaforma monetizzerà completamente la sua inventory premium di annunci, display e video, sia attraverso canali diretti sia in programmatic.
Bayer sta per lanciare una gara per creatività e media a livello globale in relazione alla sua Unit Consumer Health. In Italia il budget è superiore ai 12 milioni di euro.
Caffeina che amplia la partnership con Lidl Italia e aggiunge la comunicazione corporate su LinkedIn. L'agenzia supporterà l'insegna GDO nello sviluppo di strategie ad hoc per la piattaforma social del mondo professionale, in un'ottica non solo di employer branding, ma anche a livello istituzionale e a 360 gradi.
Fileni ha presentato il rebranding, che è firmato da CBA Italy, e ha ufficializzato anche l'incarico creativo a Ideal dopo una gara. La nuova campagna arriverà a fine mese.
Ce ne andiamo a Calgary. Calgary, con un collettivo ancora una volta art rock così definito, sono i Ghost Keeper, sono formati da... Cosa diciamo, da Sara Hull, che è una percussionista e una cantautrice che si fa aiutare dal chitarrista e cantautore Shane Ghostkeeper. Infatti la band si chiama Ghostkeeper, il disco è Chipayak Joy e la canzone è Lipstick. Boots.
Super 8. Memories tell the story in black and white.
Insomma, prima siamo inoltrati nella nuova famigerata puntata sui dazi che dovrebbero comprendere adesso anche l'industria cinematografica. Abbiamo anche accennato a Netflix e questo pomeriggio, guarda un po', saranno resi noti alcuni sviluppi delle tecnologie Netflix per il miglioramento dell'esperienza di fruizione sulla piattaforma. Allora, ricordiamo quali sono stati gli andamenti del primo trimestre, visto che ci siamo, che pare siano stati molto positivi, ma devono essere anche letti alla luce della questione dei dazi e alla riduzione dei budget sia da parte degli investitori pubblicitari sia da quello dei consumatori. Donald, stai attento.
Allora, i dati di bilancio del primo trimestre di Netflix sono, come hai detto tu, positivi, con un incremento del 13% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2024 e il fatturato supera i 10,5 miliardi di dollari per merito degli abbonamenti che sono in crescita, ma anche dei prezzi che sono in crescita.
Certo.
Un risultato leggermente superiore alle aspettative si legge nel comunicato che accompagna i numeri, perché sono un po' migliori di quanto previsto. Per esempio, cos'è migliorato, cos'è andato meglio? Il tasso di adesione e anche la raccolta pubblicitaria, che continua comunque a essere una voce abbastanza inferiore agli abbonamenti, cioè principalmente Netflix.
Certo.
Vive di subscriptions, e anche i ricavi operativi sono in grande crescita, addirittura oltre il 27%, con un margine operativo vicino al 32%, che cresce anch'esso rispetto al dato del 2024. Il risultato netto, oltre i 3 miliardi, cresce quasi del 31% sull'anno scorso. Quindi insomma, i dati sono veramente molto buoni.
Senti, ma qual è il mercato che va più forte? Stati Uniti, no?
Sì, però non è quello che va meglio. Cioè, va bene, ma non va meglio. Non è il migliore.
Vabbè, più
osservando
grande.
Dunque gli andamenti nelle varie aree geografiche, vediamo che la zona Asia-Pacifico è quella che cresce di più. 23%, comunque con dei ricavi molto inferiori rispetto sia agli Stati Uniti sia alla zona nostra, no? Europa, Medio Oriente, Africa, che cresce del 15%, più del Nord America, abbiamo detto, Stati Uniti e Canada, che con oltre 4,6 miliardi è comunque il mercato più rilevante per Netflix, il nostro è il secondo, però la sua crescita si ferma al 9%, si fa per dire naturalmente, che è comunque un andamento in calo rispetto al 15% dell'ultima parte del 2024 e anche rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. Perché, sottolinea la nota, ci sono stati aumenti di prezzo, un cambiamento nel mix di piani di abbonamento e durante le partite della NFL di Natale non c'era la pubblicità del giorno di Natale.
Eh sì. È un problema?
No, apparentemente no, perché secondo la piattaforma nel secondo trimestre il mercato statunitense dovrebbe riprendere a correre. In generale per questo periodo, per il periodo che in cui siamo entrati adesso,
quindi maggio-giugno diciamo così,
sì, la piattaforma si aspetta comunque un'ulteriore crescita del 15%, anzi superiore al 15%, però gli analisti di eMarketer sottolineano che nonostante la sua leadership in termini di ricavi, Netflix potrebbe prepararsi, per Netflix si potrebbe preparare una fase di resilienza.
Ma perché?
Perché? Perché i budget pubblicitari potrebbero ridursi dal 6 al 10% a causa dei dazi, ma soprattutto solo il 9% dei consumatori afferma che non cambieranno le loro abitudini di spesa a fronte di questi presunti aumenti di costi dovuti appunto ai dazi. E anche in un quadro in cui la TV connessa, che ormai è diventato lo strumento principale per guardare queste piattaforme in streaming, è in grande crescita, si sta affermando proprio come strumento di visione, ancora non è chiaro che impatto avrà questa prudenza di cui parlavamo prima da parte di investitori, da parte di consumatori, sull'andamento di queste piattaforme e naturalmente di Netflix. E poi c'è poi il tema della maturità del mercato statunitense, che è però il mercato in cui si spende di più, la monetizzazione è più alta. E quindi staremo a vedere, perché oltre un certo tetto potrebbe non crescere più o rallentare molto la crescita.
Come è naturale che sia.
Esatto.
Vabbè, allora adesso ti trasformi in Silvia Netflix e mi dici cosa fai per garantirti un ulteriore sviluppo.
Allora, qui è sempre l'analisi di eMarketer a entrare in gioco e dice: per far crescere gli abbonati, allora, tra l'altro Netflix ha un obiettivo abbastanza ambizioso, entro 2030 raggiungere 400 milioni di abbonati. La piattaforma dovrebbe puntare su contenuti sempre più accattivanti, magari sullo sport, sul live, anche perché secondo gli analisti le persone prima di tagliare Netflix taglieranno alcune spese fuori casa. La seconda mossa è valorizzare la parte pubblicitaria. Anche lì hanno un obiettivo di 9 miliardi di dollari, naturalmente globale, entro il 2030. E bisogna, in questo, cosa bisogna fare? Bisogna sfruttare gli altri mercati, più che quello americano, i mercati internazionali. La terza mossa, trovare strategie veramente efficaci per combattere il fenomeno dell'abbandono da parte spettatori. La solita cosa: ah, cosa vedo? C'è troppa roba, oppure non c'è niente che mi interessa, non guardo. Attualmente sono 700 milioni gli spettatori, in tutto il mondo naturalmente. C'è un tema che si parla di utilizzare l'intelligenza artificiale per guidare anche un po' la scelta, per fare in modo che lo spettatore si orienti. Però gli analisti dicono: siamo sicuri che sia la strategia giusta? E poi bisogna puntare sui creator. L'abbiamo parlato qualche tempo fa, per esempio forse durante l'intervista al responsabile di YouTube avevamo parlato del fatto che i creator, cioè, intanto queste piattaforme stanno diventando delle televisioni, a parte YouTube voglio dire, ma comunque i creator si stanno trasformando in veri e propri produttori televisivi. Quindi che cosa succede? Se Netflix comincia a incamerare qualche personaggio di questo tipo, per esempio ha già fatto un accordo con Mrs. Rachel, che lavora sul target bambini con contenuti di educational, in vista di un futuro non lontano in cui creator, appunto, e produttori saranno quasi la stessa cosa. Quindi potrebbe essere un modo per incamerare contenuti sempre più accattivanti.
E va bene, Netflix io lo guardo abbastanza, bisogna dirlo, quando ho la possibilità accendo. E invece
Non ti sei mai trovato in imbarazzo nel scegliere qualcosa? Non hai mai fatto una panoramica e poi hai detto: no, non c'è niente, e ti sei sbagliato?
Onestamente no.
No, beh, allora sei...
Tu?
A me sì, a me capita. Sì, dirà sì, no, non c'è niente, basta, non guardo niente.
Chiamami in quel caso perché ti consiglio io subito.
Va bene, lo farò.
Esatto.
Allora potresti, come dire, lavorare per Netflix.
Ah, era un messaggio subliminale.
Esatto.
Netflix, chiama.
Signori di Netflix, Netflix, Davide Secchi, potrebbe essere la svolta.
Esatto. Amanda Moore si chiama ed viene, questa è una, piacerà sicuramente a Silvia, è una cantante, pianista, produttrice della Cantabria. Spagnola, ha un background nella composizione e nell'esecuzione classica, ma insomma pubblica un album, si chiama New Home, e diciamo che attinge a un sacco di situazioni, si occupa di fado, di cumbia,
però fado è, come si dice, portoghese?
Portoghese, ma siamo là, dai.
Beh,
Silvia,
insomma,
non fare,
non proprio là,
dai.
Però
comunque, cumbia invece?
La cumbia è sudamericana.
Ok. Pianoforte classico, canto addirittura gregoriano, musica folk e addirittura scossoni di bassi dub da club. Una cosa un po' strana. È un album
interessante.
Sì, un album un po' sinistro e che non concede moltissimo. Infatti, Mano Magnitosi lo taglierà. New Home si chiama l'album di Amanda Moore, la canzone Mai Thuna. Con questa ci salutiamo. Silvia Davide, Mano Magnitosi, De Leonardo Sandoval di Vicky dalle frequenze di Radio Atlante. Vi dà appuntamento a venerdì. Ciao.
Ciao.